Siamo giunti alla quarta e ultima domenica di Avvento, con la memoria della Santa Vergine e poi la preghiera per la Chiesa. Durante questa settimana, tra la festa di San Tommaso il 21, la novena di Natale che continua fino alla Vigilia, abbiamo la Vigilia di Natale. La Vigilia di Natale è giorno di astinenza e di digiuno, però essendo vicino ormai una grandissima festa si può prendere di più, quindi il digiuno vuol dire un solo pasto al giorno che deve essere fatto di magro, e poi però si può prendere qualcosina all'altro pasto, non un pasto completo, ma è permesso di prendere molto di più, fino a 500 grammi, quindi praticamente un digiuno, un po' poco digiuno. Poi arriveremo al Natale. Allora, come ogni anno, la messa di mezzanotte sarà qui a Ferrara e quella del giorno alle 11 a Modena. Però qui a Ferrara, attenzione, visto che la messa sarà cantata, allora l'anticipiamo di 10 minuti, incomincia a mezzanotte meno 10, mi raccomando, quindi per questa piccola novità. E invece il Santo Stefano non è festa di precetto e non ci sarà la Santa Messa. Avete ascoltato la lettura del Vangelo che per la terza volta ci presenta Giovanni il Battista, e le ultime parole del passo del Vangelo di oggi che vi ho letto terminano così: e vi debit omnis caro salutare Dei. Ogni carne, cioè ogni uomo, vedrà la salvezza di Dio e il Salvatore, quindi, conseguentemente. Ecco il grande mistero ormai vicino del Natale. Quando quel Dio che non si può vedere né toccare è stato visto dagli uomini. La Vergine Maria lo ha abbracciato, lo ha stretto al seno, San Giuseppe, i pastori, i magi, e poi, quando sarà uomo fatto, gli apostoli e quante altre persone, l'evangelista Giovanni, che tanto amò il Signore, dirà pieno di commozione: quel verbo di Dio, quella parola di Dio, quel Dio stesso che noi abbiamo visto coi nostri occhi, che abbiamo toccato con le nostre mani, che abbiamo udito con le nostre orecchie. Con Lui hanno mangiato, con Lui hanno vissuto, con Lui sono stati su questa terra, la stessa in cui siamo pur noi. Noi però Gesù non lo vediamo per ora con gli occhi della carne, non lo tocchiamo con le mani come poterono fare loro. E allora come lo vedremo Gesù? Lo vedremo con gli occhi della fede, lo vediamo con gli occhi della fede, con la luce della fede. Il Natale, si sa, ormai vicino, ci ricorda la nostra infanzia, e quindi una giornata così bella, così unica, ma tanti invece proprio in quel giorno sono un po' magari tristi e delusi, e già anche i giorni precedenti è così. Perché tante volte è così? Non solo per le pene della vita, ma perché c'è una differenza tra il ricordo di questa festa e la realtà di persone che in buona parte hanno perso la fede, oppure che, pur avendola ancora, è come un lumicino quasi spento che non serve più a dar calore, un po' come purtroppo qui che siamo al freddo e al gelo, come nella grotta di Betlemme. Una fede quasi spenta che non serve a dare luce, a dar calore come dovrebbe alla loro vita cristiana. E allora c'è questa delusione, un giorno in cui bisogna essere lieti e invece non c'è motivo di esserlo, perché è come gli altri, se non più affannoso degli altri. Allora, per poter veramente prepararci al Natale, bisogna ravvivare la fede da un lato e togliere gli ostacoli alla venuta di Cristo dall'altro lato. Togliere gli ostacoli, ce lo dice Giovanni Battista oggi, spianare le strade, raddrizzare le nostre vie, togliere cioè il peccato mortale con una confessione ben fatta, ma non solo con la penitenza esteriore di parole dette, ma proprio col dolore intrinseco del cuore. E Giovanni era chiamato il Battista perché battezzava, cioè dava non il nostro battesimo, ma un rito di penitenza. Per poter ricevere e accogliere Gesù bisogna ammettere che siamo peccatori e cambiare la nostra vita, desiderare veramente di cambiare in meglio la nostra vita. Ma poi non basta quindi appunto far penitenza, bisogna essere mossi dalla fede. È la fede che ci fa vedere in quel bambino il creatore del cielo e della terra. E allora è questo che ci commuove, che Dio ci ha tanto amato fino a darci il suo figlio unigenito. Ma senza la fede ecco che scompare anche il mistero di Natale, scompare anche il senso del Natale. E di questo ve ne volevo parlare. In genere non parlo mai dell'attualità di queste cose, non ne parlo almeno nelle omelie della Santa Messa, ma qui è il caso di farlo, commentando a Santa Marta il Vangelo di due domeniche fa, in cui c'era ancora Giovanni Battista. Bergoglio ha detto che Giovanni Battista, quando mandò i suoi discepoli da Gesù a chiedergli se era lui il Messia, lo ha fatto perché aveva dubitato di Gesù. Non sapeva se lui era il Messia o no. Prima lo pensava, aveva detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Aveva detto: non sono degno di sciogliere i lacci delle sue scarpe. Aveva detto: è prima di me, cioè c'è sempre stato. Aveva detto, aveva visto la colomba scendere su Gesù e lo Spirito Santo gli ha detto: colui su cui si poserà questo segno è lui che noi dobbiamo attendere. Avevo udito Giovanni Battista con le sue orecchie le parole del Padre: questo è il mio figlio. Com'è possibile che abbia dubitato? È un'interpretazione che non si è mai sentita. Non solo, quindi ha dubitato. E allora, proseguendo da questo punto di partenza del tutto sbagliato, la conclusione qual è? Un'accusa contro Giovanni Battista? No, perché dice che il dubitare è proprio delle grandi persone. Siccome Gesù ha detto che non c'è persona nata da uomo più grande di Giovanni Battista, allora Giovanni Battista era un grande e quindi ha dubitato della fede. E addirittura, a concludo dicendo, tutti noi arriviamo alla fine della nostra vita che ci viene il pensiero che abbiamo creduto in un'illusione, in cose false. E quindi è un male questo? No, perché nel discorso che ha rivolto ai pellegrini, che assisteva quindi alla sua omelia 2 settimane fa, ha concluso dicendo: chiediamo quindi a Dio la grazia di dubitare. Cioè la grazia di peccare e di perdere la fede. È una cosa inconcepibile. Infatti, come già ho avuto occasione di spiegare tante volte, vi ricordo ancora oggi, la fede è certissima, non lascia lo spazio al minimo dubbio. Un dubbio che arriva involontariamente e che noi respingiamo non ci fa perdere la fede, e non è colpa né peccato, è involontario. Ma un dubbio accolto, al quale diamo il nostro consenso, anche se non è ancora negazione, ha già fatto crollare la fede e ha già gravemente offeso il Signore. Un figliolo che pensasse: mio padre è un mentitore, mi ha sempre ingannato, non so più se è vero quello che mi dice oppure no, mostra fiducia, stima e amore per il padre? Senza dubbio no. Il padre ha motivo di essere offeso? Ma certamente. Eppure un padre potrebbe ingannarsi oppure potrebbe volerci ingannare. Non così Dio. Dio non può perché è la verità stessa, ingannarsi, e non può, perché è la bontà stessa, ingannarci. Quello che io credo per fede non mi è evidente a me. Tutte le verità di fede sono evidenti in se stesse, più splendenti della luce del sole. Ma se io guardo fisso il sole mi acceco, perché è troppo splendente. E così le verità di Dio sono in sé verissime ed evidenti, già che Dio è la verità stessa, ma sono però non evidenti per me, perché sono troppo grandi e mi superano. Quindi che un bambino adagiato nella mangiatoia sia il Dio che ha creato il cielo e la terra, questo è veramente un mistero della fede. Un mistero della fede. Da qui c'è il merito nel credere, perché credo in quello che non vedo con i miei occhi. Maria, Giuseppe vedevano un bambino e credevano che era Dio, come era veramente. E lì c'era il merito della fede. Potevano tuttavia dubitare? Hanno mai dubitato? Assolutamente no. Perché? Perché avevano l'attestazione che veniva dalla parola di Dio. Dio che non può né ingannarsi né ingannarci, e che ci dice: quel bambino è Dio stesso. Sono io che mi sono fatto uomo. Anche noi quindi abbiamo il merito perché crediamo quello che non vediamo. Ma nello stesso tempo non abbiamo dubbi, ma crediamo con assoluta certezza, perché non si può minimamente dubitare di quello che Dio rivela. E allora il dubbio nella fede non è qualche cosa di buono, è qualche cosa di cattivo. Se non è accolto una tentazione, se è accolto un peccato mortale, e non possiamo certamente chiedere a Dio di darci la grazia di offenderlo gravemente. Allora, vedete, 31 anni fa è stato fondato il nostro piccolo istituto, che chiaramente non è la Chiesa, né mai la sostituisce, sarebbe ridicolo pensarlo, ma vuole essere, ultimo venuto e più piccolo di tutti, una famiglia nella Chiesa. E che cosa vogliamo aiutare assieme ad altri a dare a noi e dare a voi? A sostenerci gli uni gli altri per mantenere viva la fede. Per mantenere viva la fede, per mantenere integra la fede, perché persa la fede è perso tutto. Persa la fede è perso tutto. Siamo nelle tenebre, un po' come venendo qui che c'era un sole splendido e poi tutto un tratto, ecco che la nebbia lo ha ottenebrato, e allora si trova il buio e il gelo. Beh, il gelo c'era anche di là. Ebbene, così, finché sbrilla la fede nella nostra vita, splende il sole di Dio. E invece laddove è oscurato dal dubbio, che è un peccato, che è ingiusto, che è immotivato, ecco che tutto diventa tenebroso, tutto diventa triste, tutto diventa come morto. I colori più belli scompaiono e sono rimpiazzati dalla profonda oscurità. E allora così anche per la nostra vita. La nostra vita trova il suo senso e la sua spiegazione illuminata dalla fede, e diventa invece oscura se perde questo lume che viene dalla fede. Quindi ravviviamo la fede, non dobbiamo avere nessun dubbio, e allora la fede ci permetterà di vedere in quel bambino l'amore infinito di Dio che si è fatto uomo per me. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.